Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu ami le altre persone nella tua vita veramente? Tu ami i tuoi figli? Il tuo coniuge, i fratelli e le sorelle della Chiesa. Una parte del vero amore è di pregare per gli altri. Ma pregare che cosa? Pregare che cosa? L'Apostolo Paolo amava e perciò sapeva pregare per quello che vale veramente. Paolo pregava per quello che porta i più grandi benefici, benefici che durano per l'eternità. Andando avanti nel nostro studio dell'Epistola ai Filippesi, vediamo l'amore di Paolo per questi credenti e che lo spingeva a pregare la cosa più grande per loro, quello che porta i benefici più profondi. Paolo pregava quello che porta la vita ad avere valore eterno. Il brano che vogliamo studiare oggi, siamo arrivati a Filippesi 1 da 7 a 11. Per contesto voglio leggere da 3 a 6 per rimetterci nella mente di Paolo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti, ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Consideriamo il cuore di Paolo per questi credenti, perché è il cuore che noi dovremmo avere verso gli altri. Allora, in questi versetti 3 e 4 vediamo l'amore di Paolo per loro e che Paolo trovava gioia pregando sempre con gioia, diceva. Lui li amava così tanto che pregava per loro con gioia. E vedeva che erano collaboratori con lui nell'Evangelo. Cioè anche loro avevano ricevuto la grazia della salvezza e di vivere per Cristo. Lui era convinto con le prove dell'opera di Dio in loro e che Dio avrebbe portato a compimento quell'opera. Che gioia dava loro. Allora, essendo convinto dell'opera di Dio in loro e amando loro, Paolo dice quello che poi troviamo nel versetto 7. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché io vi ho nel cuore. Voi che, tanto nelle mie catene, come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Paolo dice, è giusto, è naturale che io prego per voi con gioia, perché vi ho nel cuore. Cioè, il suo rapporto con loro non era un rapporto professionale. Io sono apostolo e devo perciò curare le persone. Non era un lavoro professionale o di lavoro. Non era il suo dovere. Devo curare i miei figli. Devo provvedere per loro. Era un rapporto di amore. Paolo amava profondamente. Quindi Paolo soffriva mai o non soffriva? Tu pensi di soffrire? Tu non soffri come Paolo. Ma in tutti i sensi, non solo fisicamente, ma anche con i pesi. Eppure Paolo trovava gioia. Paolo pensava agli altri. Costantemente. Buoni genitori curano i loro figli non per dovere, ma per amore. Buoni coniugi curano il coniuge non per doveri, ma per amore. Buoni credenti amano e curano gli uni gli altri non per doveri, ma per amore. E per questo, quando curi per amore, non è più un peso, è una gioia. Quando tu ti dedichi con amore per il bene degli altri, tu trovi gioia nell'essere fonte di benedizione per loro. E quindi se a volte ti è pesante dover pensare agli altri, può darsi il motivo è perché lo stai facendo come doveri e non per amore. Paolo trovava grande gioia. Li aveva nel cuore. Amando loro, cosa faceva? Pregava per loro. Pregava per loro con gioia. E noi vogliamo pregare per gli altri quello che produce il più grande beneficio in loro, che vedremo. Voglio notare un'altra cosa. Nella seconda parte del versetto 7, leggo tutto 7, notiamo la seconda parte. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi che tanto nelle mie catene, come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Questi credenti erano partecipi con Paolo della grazia, cioè condividevano insieme a lui la preziosa e meravigliosa grazia di Dio in Gesù Cristo. Erano partecipi, questo creava un vero legame con loro. Cosa ci lega ad altre persone quando siamo partecipi di qualcosa? Ecco perché i tifosi di una squadra si sentono un certo legame quando la loro squadra gioca, perché sono legati, perché hanno in comune qualcosa, in quel caso non di grande valore, e quel legame non è che dura più di tanto. Però noi abbiamo un legame di immenso valore e immensa importanza, il legame di essere partecipi insieme alla grazia di Dio. E questo crea una grande unità. Vuol dire, quando siamo focalizzati su Cristo, vuol dire essere di una mente e di un cuore. Qui in casa una cosa che diciamo abbastanza spesso, che privilegio essere uniti di una mente e di un cuore. Cioè, fra le cose sulla terra, credo che sia il più grande in un certo senso. È meraviglioso essere uniti veramente, non cercando ognuno dei propri interessi, ma collaborando per il Signore. Questi credenti partecipavano con Paolo nella grazia, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia, con le catene. Ricordate, Paolo era a Roma, accatenato, era una guardia. E Filippesi 1:29, Paolo dice a loro, più avanti nello stesso capitolo, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Paolo, prigioniero, una catena attaccata a lui, attaccato all'altro lato a un soldato, soffriva per Cristo, aveva sofferto molto, ha detto, a voi è stata data la grazia di soffrire, quindi anziché scappare dalla sofferenza, dovremo abbracciare la sofferenza per Cristo. Dovremmo abbracciare. Un genitore stanco e il bambino ha una forte febbre e ha bisogno di cura la notte. Quale genitore dice, uffa, io sono stanco, vorrei che morisse così posso dormire? Quale genitore pensa quello? Non è con amore, sta lì, nonostante che sta per addormentarsi, ti tieni sveglio per curare il piccolo. Se serve, tutta la notte. E lo fa con amore. Lo fa con amore. Soffre per amore. Soffre per amore. Che privilegio avere la grazia di soffrire per Cristo. Loro partecipavano con Paolo nelle sue catene, anche nel senso che più volte avevano mandato persone a lui per dargli un aiuto, un sostegno pratico e anche economico. Partecipavano alle sue catene così. Aveva mandato Epafrodito a Roma, da dove lui scriveva questa lettera, per portare un'offerta a Paolo, per aiutarlo. Evidentemente doveva mantenersi da solo lì a Roma. Quindi questa chiesa partecipava alle catene di Paolo, poi partecipavano alla conferma dell'Evangelo e la difesa dell'Evangelo, perché loro avevano più volte, non solo evangelizzavano loro, ricordate che questo è circa 10 anni dopo la loro salvezza, ma loro avevano mandato sostegno a Paolo quando era libero affinché lui poteva andare in giro predicando a tempo pieno anziché fare tende. Quindi avevano partecipato in quel modo. Quindi, che grazia poter soffrire per Cristo, che grazia poter darci tempo, soldi, forza per promuovere l'Evangelo di Dio. Questa è una grazia. Tu riconosci questo come grazia? Oppure tu dici, ok, dobbiamo trovare tempo, devo trovare tempo per il servizio, o lo vedi come una grazia, un privilegio, perché lo è. Allora, nel versetto 8, Paolo dimostra il suo amore per loro, pregando per loro. Voglio leggere 8, 9, 10, 11 parla della preghiera, ma 8 parla dell'amore, vi leggo. Dio infatti mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Allora, vorrei correggere la traduzione qui. Qui non va bene dire vi amo tutti, va bene come senso, ma non è la parola. Qui c'è una parola che si trova 9 volte nel Nuovo Testamento e in tutte le altre volte è tradotto in qualche forma di desiderare ardentemente. Desiderare ardentemente, questa è la parola greca. Va bene, se desideri ardentemente ami la persona, ma proprio non è la parola amore, è desiderare ardentemente. Quindi il senso va bene, però la parola sarebbe più preciso dire Dio infatti mi è testimone che vi desidero ardentemente con affetto sviscerato in Cristo Gesù. Paolo aveva un cuore così, un amore così profondo che desiderava loro. Voleva di nuovo vedere loro e sentire da loro come Dio stava all'opera. Io voglio crescere nel mio amore. Non voglio solo vedervi quando, ok, che bello vedervi. No, voglio desiderare ardentemente. Voglio crescere. Non amo abbastanza. Voglio amare di più per essere più come Cristo. E così posso anch'io, come Paolo, pregare sempre con gioia per voi. Se tu vuoi gioia, devi amare gli altri. Se tu vuoi gioia, devi uscire dal buco di pensare a te, alla tua famiglia, alle tue situazioni e devi amare gli altri. Perché così tu puoi girare con quelli che gioiscono. Così le loro benedizioni diventano fonti di gioia per te. La persona che è presa con le proprie situazioni, i propri dolori, i propri pensieri, la propria famiglia, ha poca gioia. Perché non rispecchia Cristo. Perché Cristo ama. Cristo ama. Paolo amava. E così, amando, lui pregava. Ma lui non pregava per piccole cose. Lui non pregava per cose che facevano la carne, lui pregava per quello che avrebbe portato il più grande beneficio. Il più grande beneficio. Se hai un figlio che in ospedale sta morendo, tu preghi per la guarigione o preghi che possa avere il gelato preferito? Per cosa preghi? Cioè, giusto, giusto, non preghi per sciocchezze. Tu preghi per la cosa più grande, ok? Paolo pregava per la cosa più grande. E questa preghiera troviamo nei versetti 9 ad 11, una preghiera importantissima che ci insegna come pregare. Questa preghiera chiaramente ispirata dallo Spirito Santo, quindi è una preghiera da imparare e da pregare. Leggo dal versetto 9 ad 11. Avendo parlato del suo grande amore, desiderio ardente per loro. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Paolo pregava, inizia la frase dicendo per questo prego, cioè in base al fatto che vi amo e vi desidero e mi siete una fonte di gioia. Per questo motivo prego quello che poi prega. Quindi, quando tu preghi, per che cosa preghi? Valutiamo questa preghiera, perché questa preghiera è pregare con amore. La prima cosa che prega, leggo di nuovo versetto 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Paolo prega che il loro amore possa abbondare in conoscenza e ogni discernimento. Quando si pensa all'amore, di solito nel mondo si pensa ad un sentimento. Oh, amo, amo questa persona, quella persona. Si pensa ad un'emozione, un sentimento. Spesso non si lega l'amore con conoscenza. Spesso non si lega l'amore con conoscenza. Oh, io amo Dio, è un sentimento. Magari vivo con orgoglio, egoismo, concupiscenza tutta la settimana, ma con certi canti che toccano, oh, io amo Dio. No, non amo Dio. Non amo Dio. Ho un sentimento, ma non amo Dio. Il vero amore è molto, molto legato alla conoscenza. Cos'è il vero amore? Ricordate la definizione? Amore è impegnarsi per ottenere il vero bene per qualcuno, giusto? Ok, vero amore è impegnarti al punto di sacrificare per il vero bene di qualcuno. Ma per conoscere qual è il vero bene devi avere conoscenza, giusto? Cioè se non hai conoscenza, quello che tu pensi sia un vero bene potrebbe essere un vero male. Quindi, se tu vuoi impegnarti per il vero bene, devi sapere qual è il vero bene, quello richiede conoscenza. E perciò Paolo, che amava questi credenti profondamente, aveva un profondo amore lui, voleva che la loro vita potesse avere il più grande valore possibile, pregava quello che serve il più grande beneficio. Guidato dallo Spirito Santo, Paolo pregava che l'amore di questi credenti potesse abbondare in conoscenza e in ogni discernimento. Questo è fondamentale, perché solo così possiamo capire qual è il vero bene, come posso vivere oggi per la gloria di Dio, come posso scegliere bene in questa e quell'altra decisione. Il vero amore è strettamente legato a conoscenza di Dio e della sua volontà. Se tu ami una persona, tu devi desiderare la volontà di Dio per quella persona. Questo devi desiderare. E poi tu devi essere in grado di discernere la volontà di Dio per quella persona. Conoscenza e ogni discernimento. Questo è il vero amore, ma richiede conoscenza, richiede discernimento. Se un genitore prega, Signore, proteggi mio figlio, fisicamente, ti prego di dargli buona salute, che troverà un buon lavoro stabile. Questa è una povera preghiera. Una povera preghiera. Non è una preghiera buona. Quella è chiedere briciole da Dio, anziché un banchetto. Quelle cose, buona salute e un lavoro stabile, non portano ad una vita benedetta e non portano alcuna benedizione eterna. Quello che porta a una vita benedetta è una vita in cui si conosce la volontà di Dio e si vive secondo quella volontà. Cioè, se noi non conosciamo la volontà di Dio, non possiamo vivere bene. E quindi è fondamentale conoscere la volontà di Dio per scegliere bene giorno per giorno. Solo così viviamo senza sprecare la vita. Amare Dio. Cos'è amare Dio? Amare Dio, fra l'altro, vuol dire vivere ubbidendo ai comandamenti di Dio. Cioè, amare Dio è vivere secondo i comandamenti di Dio. Gesù, leggo Giovanni 14, 15, 14, 15, 14, 21, 15, 10, tre passi di Giovanni. Gesù che sta parlando. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ubbidire ai comandamenti è come amiamo Dio. L'amore di Dio è strettamente legato ad ubbidire ai comandamenti, per amore. Per abbondare nell'amore, dobbiamo avere sempre più conoscenza e discernimento per conoscere la volontà di Dio in ogni situazione. Come devo passare quest'ora? A che cosa devo pensare? Come devo usare quest'ora che ho libero? Come devo parlare con quella persona? Questo è come amiamo. Se un operaio vuole piacere al suo padrone, deve sapere cosa vuole il padrone. Se un cuoco viene assunto come chef del re, per piacere al re, deve capire come piace al re il suo cibo. E se noi vogliamo amare Dio, dobbiamo conoscere la volontà di Dio in ogni decisione. E perciò serve che il nostro amore cresca in conoscenza e ogni discernimento. Voglio leggere un'altra preghiera di Paolo, questa in Colossesi 1, 9 e 10, la preghiera di Paolo per i Colossesi, e notate che è quasi la stessa preghiera. Leggo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Paolo sta pregando la stessa cosa, perché questo è veramente amare qualcuno e pregare questo per loro, che possiamo conoscere la volontà di Dio per piacere a Lui in ogni cosa. Come parli, come ti vesti, cosa compri, come passi il tuo tempo, è per piacere a te, è per comprare l'apprezzamento degli altri o è per piacere a Dio in ogni cosa? Purtroppo tanti credenti credono di amare Dio tanto, pur conoscendo la volontà di Dio. Il loro è più un sentimento che un vero amore. Vivendo così, uno crede di amare Dio, ma la sua vita non porta frutto alla gloria di Dio. E chi vive così si auto-inganna. Quanto è importante che cresciamo nella conoscenza della volontà di Dio per piacergli in ogni cosa. Solo così il nostro amore sarà un amore che porta frutti. Quindi, in ogni decisione, tutti i giorni, Dobbiamo esaminarci, conoscendo quello che dice Dio, per capire quello che è la volontà di Dio, come Paolo ci esorta in Efesini 5, 8 e 10. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luci nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Dobbiamo esaminare, non solo fare, ah, mi piace questo, ho voglia di fare quello, non ho voglia di fare quello, mi viene naturale così. No, dobbiamo esaminare, in base a conoscenza, per vedere quello che è accettevole al Signore. O come diceva in Colossesi, per piacere a Lui in ogni cosa. Questa è la vera vita cristiana. Come dovremmo comportarci? Come dovremmo rispondere? Come dovremmo pensare? Così il nostro amore può abbondare. E questo ci porta a portare frutto. Tornando al nostro brano in Filippesi 1, 9 al momento, notate che Paolo prega che il loro amore crescerà in conoscenza e in ogni discernimento. Che cos'è il discernimento? Questa parola descrive la capacità di riconoscere distinzioni fra varie cose e prendere la decisione migliore in base a quelle distinzioni. Discernere è la capacità di percepire spiritualmente. Senza Dio, l'uomo non ha discernimento spirituale. Come credenti dobbiamo conoscere sempre più la parola di Dio, perché la parola di Dio è la base per avere discernimento. Il discernimento ci aiuta a riconoscere i pericoli spirituali e anche a riconoscere le scelte migliori. Certamente ci sono scelte dove è facile avere discernimento. Se qualcosa è legato all'occultismo, allora so che lì è una cosa pericolosa, devo evitare. Lì lo so. Ma ci sono altri pericoli più subdoli. Serve molto discernimento. Per esempio, oggi ci sono tanti falsi insegnanti. Tanto insegnamento falso, di tanti tipi, che mettono enfasi su cose prese da qualche versetto. E potrebbe assomigliare alla verità, ma sono insegnamenti ingannevoli. Serve discernimento per riconoscere se questi sono veramente da Dio o no. Serve una buona conoscenza della parola di Dio. Oppure una cosa può essere buona in sé, ma ci ostacola da cercare la cosa più importante. Per esempio, un lavoro. Uno comincia a cercare un lavoro e ha due scelte o tre scelte. E magari una scelta paga di più ed è più vicino a casa. Allora, umanamente, carnalmente, ah, ecco il lavoro migliore. E perfino mi piace di più. Ma aspetta, serve discernimento. Quel lavoro potrebbe ostacolare la tua crescita, la tua comunione, il tuo tempo col Signore. Se sono uguali come lavoro, orario, tutto, magari va benissimo prendere più soldi. Ma se costi di più spiritualmente? Discernimento è valutare, guarda, paga di più, però sacrificando posso vivere con quell'altro stipendio che mi lascerebbe più tempo per la parola, per servire il Signore, per comunione, e quindi serve discernimento. La guida di Chiesa, soprattutto in 1 Tessalonicesi 5,14, deve avere discernimento per distinguere che tipo di credente ha bisogno davanti. Leggo quel brano. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Per riconoscere chi è disordinato, chi è scoraggiato e chi è debole, serve discernimento. E Paolo prega che il vostro amore cresce sempre di più in che cosa? In conoscenza e ogni discernimento. Ricordate, le due cose devono andare insieme. Non puoi avere discernimento senza conoscenza. E conoscenza senza discernimento vale ben poco. Hai la testa piena e scegli male. Serve sia l'uno che l'altro. Conoscenza è come avere una cartina giusta, invece una cartina sbagliata. Discernimento è saper usare la cartina per ogni passo, per scegliere i giri giusti. Dobbiamo pregare per avere sempre più conoscenza e discernimento, solo così avremo una vita che vale. Per avere conoscenza, dove la prendiamo? La parola di Dio. La parola di Dio. La conoscenza viene direttamente dalla parola di Dio, ma serve lo Spirito Santo. Perché si può avere la testa piena di conoscenza ed essere pieno di orgoglio. Serve lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo leggere, studiare, meditare, memorizzare, analizzare la parola di Dio. Bambini crescono senza mangiare? Un bambino cresce senza mangiare? No. E i bambini di natura hanno voglia di mangiare, ma di natura hanno sempre voglia di mangiare cibi nutrienti? O possono essere attirati verso cibi che non sono nutrienti? Similmente, possiamo essere distratti da mille discorsi. Come dicevo, c'è la gente oggi che parla del marchio della bestia. Oh, 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 fine del mondo, oh, questo o quell'altro. E loro corrono dietro e vogliono mangiare quello che non dà nutrimento. Ma la Bibbia ne parla? La Bibbia ne parla pochissimo. E parla moltissimo di guardare a Cristo e della santità. E come vivere. E quindi serve conoscenza e discernimento per avere l'appetito giusto. E cosa succede se abbiamo conoscenza e discernimento perché meritiamo sulla parola di Dio tutti i giorni? Leggo Salmo 1, la prima parte. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cuo diletto è nella legge dell'Eterno. E sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Il salmista parla di quello che medita giorno e notte sulla legge dell'Eterno, sulla parola di Dio, guida la sua vita con le verità di Dio, ogni decisione e perciò tutto quello che fa prospera. Dobbiamo pregare che il nostro amore possa crescere in conoscenza e ogni discernimento. Ma perché? A quale scopo? Non che possiamo avere la testa piena, no, affinché possiamo vivere i beni, che è quello che leggiamo in 10 e 11. Quindi voglio leggere 9 per contesto e poi 10 e 11 che parlano del traguardo di questa conoscenza e discernimento. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Avete notato il primo traguardo di avere sempre più conoscenza e discernimento? Versetto 10, affinché discerniate le cose eccellenti. Questa parola discerniate qui vuol dire mettere alla prova, confrontare, analizzare. Si usava questa parola per descrivere chi analizzava loro, per vedere se fosse puro o no. Si usava per riconoscere chi guarda, un esperto di arte che analizzava un quadro per vedere se era veramente da quel pittore o no. Si usa questo per chi valuta fra varie qualità di caffè, ci sono persone che fanno come lavoro, annusano o assaggiano vari per dire questo è quello più buono. E questa è la parola, discernere fra cose per poter scegliere quello eccellente, quello genuino. Questa parola viene usata 21 volte nel Nuovo Testamento, la parola greca che sta dietro, viene tradotto come approvare, discernere, distinguere, esaminare e più delle volte come provare. Quindi descrive il fatto di valutare una serie di cose per scegliere quello migliore, quello eccellente. Vi do qualche esempio. E quando sentirete le varie parole che sono sempre la stessa parola greca, quando in primo Corinzi 3, 13, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Primo Corinzi 11, 28. Esaminare. Ora, ognuno esamini se stesso. E così mangia il pane e beve del calice. Secondo Corinzi 13, 5. Esaminate. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Cristo Gesù è in voi, a meno che non siate riprovati. Galati 6, 4. Ora esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Primo Tessalonicesi 5:21. Provate ogni cosa, ritenete il bene. Primo Pietro 1:7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Capite allora il senso? Discernate. È proprio esaminare per scegliere le cose eccellenti. Infatti, tornando al brano, Paolo dice: prego che il vostro amore crescerà in conoscenza e in discernimento, 10, affinché discerniate le cose eccellenti. Questo è un principio estremamente importante nella vita cristiana. Abbiamo da Dio le nostre capacità, le nostre menti, le nostre forze, il dono prezioso del nostro tempo, quanto è importante che scegliamo bene per investire bene, perché stiamo investendo in bene o male per l'eternità. Non basta fare cose buone, è importante riconoscere e scegliere le cose eccellenti. Se tu riempi la vita con cose buone ma non eccellenti, avrai una vita che non sarà ripiena di frutti di giustizia. Quando consideriamo l'eternità, non dobbiamo accontentarci con cose buone. Preghiamo per conoscenza e discernimento per scegliere le cose eccellenti per la gloria del nostro Dio. Notate il secondo traguardo di Paolo per noi, e dovrebbe essere quello che per cui preghiamo e per quello che è il nostro traguardo. Leggo 9 e 10 ancora. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. È fondamentale che il nostro cuore cresca in conoscenza di ogni discernimento affinché possiamo essere puri e senza macchia. Solo se noi conosciamo la volontà di Dio e viviamo quella volontà, possiamo essere puri e senza macchia. Gesù Cristo sta per ritornare e ognuno apparirà davanti a Cristo. Ogni credente apparirà per essere giudicato in base a come ha vissuto dopo la sua salvezza. Quanto è importante che conosciamo la volontà di Dio per piacere a Lui in ogni cosa, che esaminiamo ogni cosa per fare quello che è approvato da Lui. Solo così possiamo evitare Il peccato è una vita sprecata. Solo così possiamo essere puri e senza i macchi del peccato. Il giorno di Cristo. Quante cose non avranno più alcuna importanza il giorno di Cristo. Quello che è importante è che viviamo una vita di santità che porterà gloria a Dio. Quando Gesù Cristo ritornerà, noi che siamo credenti ci troveremo davanti per essere giudicati. Abbiamo menzionato quello in 1 Corinzi 3:13, quando il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Quanto è importante che non abbiamo macchie sulla nostra vita, che abbiamo riconosciuto ogni peccato e abbiamo confessato, abbandonato il peccato. Quanto è importante che il nostro comportamento non sia un ostacolo per la crescita degli altri. Se un genitore riempie la vita del suo figlio con piaceri, lo sta aiutando a vedere più di Cristo o lo sta ostacolando? Pensate a questo. Quanti genitori vogliono dare il meglio ai loro figli e quindi li fanno partecipare a questo e a quello e quell'altro, tutto per godersi. Allora, non è brutto godersi entro limiti, non intendetemi male, ma per tanti bambini e poi ragazzi e purtroppo adulti, è la vita, ma non è la vita. E quindi io posso riempire la vita di mio figlio con cose belle e lo ostacola da capire le cose eccellenti. Quanto è importante che confessiamo ogni peccato per essere senza macchia per il giorno di Cristo. Quando arriva il giorno di Cristo non lo so. Forse arriverà lui, forse ci vado io, non lo so. Ma non è il momento di rimandare. Allora, concludiamo la preghiera di Paolo leggendo il versetto 11, che parla dell'unica cosa che dà vero valore alla vita. Vi faccio una domanda importante. Che cosa rende una vita abbondante? Abbiamo sentito in Giovanni 10, Gesù dice, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che cosa rende una vita abbondante? Che cosa dà un valore alla vita che dura per tutta la vita e anche tutta l'eternità? Perché qual è una vita abbondante? Ricordate che Dio ci ha creato nella sua immagine. Che cos'è Dio? Qual è la prima cosa che vediamo di Dio nella Bibbia? La prima cosa che vediamo di Dio nella Bibbia, in assoluto. Cosa? Creatore. Dio è un Dio che crea. E siamo stati creati nell'immagine di Dio affinché anche noi possiamo creare. Non da nulla, ma creiamo con la nostra vita. Allora, possiamo creare cose che durano o possiamo creare cose che non durano? Che cosa dà vero valore alla vita? Investire per creare cose che non durano o investire per cose che durano? Certamente vivere per successo terreno non è una cosa che dura. Avere tante cose materiali non dura. Una vita dove gli altri mi apprezzano non dura. Quello che rende una vita veramente benedetta e ricca è quando quella vita è ripiena di frutti di giustizia. Quando la nostra vita crea, per mezzo di Dio, tante opere di giustizia, allora sarà una vita con grande valore. E la preghiera di Paolo per questi credenti, visto che li amava, è che crescendo il loro amore in conoscenza e ogni discernimento, avrebbero potuto scegliere e discernere le cose eccellenti per essere puri e per poter avere una vita ripiena di frutti di giustizia. Cioè, conoscenza non è per avere conoscenza, conoscenza è per avere una vita ripiena di frutti di giustizia. Leggo di nuovo i versetti 10 e 11. Affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Se la tua vita non è ripiena di frutti di giustizia, pur avendo una bella famiglia, pur avendo successo, tu hai una vita sprecata. Perderai tutto. Quello che fai diventerà polvere. I rapporti finiranno, l'approvazione degli uomini, zero valore anche qui, tutto passa. Ma se tu hai una vita ripiena di frutti di giustizia, tu hai la vita che vale per la terra e per l'eternità. Quando ci troviamo davanti a Gesù Cristo, una domanda sarà importante. Parlando di credenti, siamo ripieni di frutti di giustizia? Siamo giustificati in Gesù Cristo. Quello viene da Lui. E perciò possiamo, se dimoriamo in Cristo, Giovanni 15, se dimorate in me, possiamo portare frutto, molto frutto, frutti di giustizia. Cosa sono frutti di giustizia? In breve, frutti di giustizia sono buone opere che aiutano altri a vedere più di Dio. Per non credenti capiscono l'Evangelo, per credenti vengono edificati, vedono più di Dio. E noi produciamo frutti di giustizia quando usiamo i nostri doni spirituali, quando facciamo tutto quello che facciamo per la gloria di Dio. Questi sono i frutti di giustizia. Avere una vita ripiena di frutti di giustizia è la cosa più importante della vita. Per cosa stai vivendo? Per superare i problemi di oggi? O la tua preghiera è: Signore, voglio che la mia vita conti per te e per la tua gloria oggi. Vuol dire che lasciamo i lavori e andiamo solo in piazza a predicare? No. Cosa dice Colossesi ai servi? Di non lavorare per i loro padroni, ma per il Signore. Primo Corinzi, tutto quello che facciamo, facciamo alla gloria di Dio. Colossesi parla di fare tutto nel nome di Cristo. No, abbiamo i nostri lavori, curiamo la famiglia, ma non facciamo per quello, facciamo per Cristo. E cerchiamo sempre opportunità di usare i nostri doni spirituali. Quindi vi faccio una domanda: la tua vita è ripiena di frutti di giustizia? O stai edificando qualcosa che perderai? Quando cresciamo in conoscenza e in ogni discernimento e scegliamo le cose eccellenti, allora la nostra vita sarà piena di frutti di giustizia. Se non stiamo scegliendo le cose eccellenti, la nostra non sarà ripiena di frutti di giustizia. Quando arriveremo nella presenza di Dio, ci importerà solo quello. E adesso è il momento di prepararci. Perciò seguiamo l'esempio di Paolo. Quale esempio? Veramente due. Ma qui parliamo di quello per cui Paolo pregava. Genitori, vuoi pregare la cosa più grande per i vostri figli? Non pregare che possano vivere una lunga vita. Non pregare per buona salute. Non pregare per un lavoro stabile. Non pregare per successo. Prega che possano avere una vita che conoscono Dio e sono ripieni, sempre crescenti nella conoscenza e ogni discernimento, affinché possano discernere per scegliere le cose eccellenti per avere una vita ripieni di frutti di giustizia, perché il loro cuore sarà soddisfatto. Preghiamo per la cosa più grande. Se tu ami qualcuno, dovresti pregare per quella persona, fa parte dell'amore. Ma quale preghiera? Prega per quello più grande. Prega per la cosa più grande. E non c'è benedizione minimamente paragonabile ad avere una vita ripiena di frutti di giustizia. Quindi preghiamo, oh Signore, se non conoscono Dio, certamente che possono conoscere Dio. Noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo, assolutamente. Ma per quelli che sono salvati, oh, che possono crescere il loro amore, che possa crescere in conoscenza e un discernimento, Padre, affinché non vengano distratti da mille distrazioni del mondo, ma possono avere discernimento per scegliere ogni giorno, in ogni decisione, nel modo di parlare, di passare il tempo, di rispondere, di pensare, di comprare, di vestirsi, tutto, che possono scegliere le cose eccellenti e che possono essere puri e senza macchia e riconoscere ogni peccato, non solo quelli esterni, ma quelli più di cuore. O che possiamo vedere Cristo. O che possiamo vedere Cristo e vivere per il giorno di Cristo. O che possiamo essere un popolo che prega gli uni per gli altri, ma preghiamo le cose più grandi, come Dio ci insegna. Padre, io ti ringrazio che anche quando non sappiamo pregare, lo Spirito Santo prega per noi. Ma qui nella tua preghiera, nella tua parola, impariamo come pregare. Non dobbiamo indovinare. Tu ci dai preghiere. E qui abbiamo visto questa preghiera in Filippesi 1, abbiamo visto una preghiera in Colossesi 1 che è quasi identica. Perché per uno che è già salvato, questo è quello che bisogna pregare. Che possa conoscere sempre più la tua volontà, per scegliere bene, per vivere bene, Padre, per piacere a te, per esaminare ogni cosa. Oh Padre, sì. Ma che privilegio poter vivere per quello che dura, anziché affaticare per quello che sarà persa. Siamo circondati da persone, da situazioni, dove vivono, si impegnano per edificare i castelli che alla fine devono abbandonare. E tu ci permetti di edificare qualcosa che va oltre il velo della morte e arriva nella tua presenza. Grazie per questa preghiera di Paolo che ci ha dato anche come modello di come pregare. Grazie che in Cristo Gesù c'è perdono e c'è una nuova vita che possiamo vivere per l'eternità. Grazie che non dobbiamo farlo nella nostra debolezza, ma possiamo essere fortificati nella tua forza, nella tua potenza. Grazie che abbiamo la tua parola, grazie che abbiamo lo Spirito Santo e grazie per ciò che questo è possibilissimo in Cristo Gesù. Prego che possiamo essere un popolo così, che il nostro amore possa crescere in amore e ogni discernimento, che possiamo discernere le cose eccellenti, che possiamo essere puri e senza macchia, che possiamo aspettare il giorno di Cristo, vivendo la tua gloria. E vogliamo pregare così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.